State per ascoltare il True Blue Show, l'unico podcast italiano dedicato ai Dallas Cowboys. A cura della redazione di True Blue Blog, conduce Roberto Giani.
This message is transmitted at the request of the President of the United States of America and the Office of Homeland Security. In compliance with the United Nations, the President of the United States has declared martial law. Curfew is now in place. Return to your homes. Any congregating of two or more people outside of your homes will result in you being arrested on site.
Benvenuti e ben ritrovati, amiche e amici ascoltatori del True Blue Show. Torniamo dopo una piccola pausa dovuta a miei impegni personali per celebrare, non vi sembrerà vero ma è proprio così, non state sognando, per celebrare, dicevo, la terza vittoria consecutiva, di cui due in trasferta, dei Cowboys, che nel tradizionale Thanksgiving Day hanno inflitto un perentorio, più nell'andamento della partita che nel risultato, 31-23 ai rivali divisionali Washington Redskins. Una vittoria che ci permette di guidare la division con un record di 6-5 come quello dei Redskins appunto, ma che sovravanziamo con un 3-1 divisionale che per ora ci posiziona quarta testa di serie per i play... no, pardon, sesta testa di serie per i playoff. Dico per ora, già che questo giovedì le cose si faranno assai complicate, dovendo i Cowboys affrontare quell'allegra macchina da guerra che sono i New Orleans Saints, e quindi è possibile un ridimensionamento istantaneo. Ma per analizzare il tutto ed approfondire i vari temi sono ospiti Mark Taccone da Pescara. Ciao Mark.
Buonasera a tutti.
Il tifoso Redskins, già in passato nostro ospite, Fabio Spollon, grazie per aver accettato il nostro invito e ben ritrovato Fabio.
Grazie a te per l'invito, saluto tutti.
E da Torino infine, fresco e riposato come uno che ha appena ripassato i Jets, Francesco Cugusi. Ciao Francesco.
Ciao a tutti ragazzi.
Avremo come sempre l'intervento del tifoso della strada Luca Barbieri, oltre all'Off of the Numbers di Mark e il 4 Minutes Warning di Francesco, che ci parlerà di tutto quanto accaduto nella week 12 della NFL. In più questa settimana avremo anche la preview tecnico-tattica della sfida ai Saints a cura di Marco Volpi. Mi sembra abbastanza? E allora andiamo a cominciare. Allora Mark, dopo due vittorie contro Eagles e Falcons arriva questo importantissimo divisionale contro i Redskins, quindi vittoria decisamente importante. E qual è il tuo punto di vista su questa vittoria e cosa significa davvero questa striscia vincente?
Allora, intanto vittoria che vale doppio perché inferta ai rivali più accreditati per la vittoria della division. Siamo pari, abbiamo un calendario abbastanza simile e alla fine conteranno molto le vittorie in division e questa sarà sicuramente fondamentale. E una vittoria arrivata col gioco, non sempre splendido, ma comunque quando c'è stato da buttare in campo, insomma, quello che si aveva è stato fatto, quindi solida come vittoria. Solo sul finale abbiamo rischiato con qualche intemperanza di troppo delle nostre secondarie, però e alla fine la vittoria con i Redskins c'era, meritata penso, e difficilmente si possa dire il contrario. E la striscia è una striscia sicuramente valida, dall'inizio, valida nel senso credibile, dall'inizio dell'anno noi abbiamo perso delle partite veramente di poco, le abbiamo perse perché giocavamo male, ma alla fine siamo sempre stati in grado in un modo o nell'altro di cercare una rimonta. Qualche volta non ci siamo giocati un quarto e uno che potevamo giocarci, qualche volta abbiamo sbagliato un field goal di troppo, però diciamo che siamo sempre stati abbastanza sul filo. Perché? Perché abbiamo una grande difesa che che quest'anno tiene tutti intorno al massimo sui 20 punti. Una cosa che è destinata a finire giovedì, perché giovedì incontriamo una squadra che ha onestamente nomi alla mano, troppe armi per poter riuscire a chiuderle tutte, e direi che probabilmente supereranno almeno i 28 punti di marcatura. Quindi per il nostro attacco, che è un attacco che si basa su tante corse e quindi consuma tanto tempo, star dietro a 28 punti non è per niente facile.
Fabio, i Redskins quest'anno hanno superato i 23 punti in sole due partite, se non dico male, alla prima contro i Cardinals e alla terza contro i Packers. 21 punti contro i Cowboys di inizio stagione, quelli che, di cui parlava Mark poco fa, sarebbero potuti anche bastare, un po' meno pare con questi ultimi. Quali sono secondo te le cause principali di questa sconfitta e di un attacco che, Smith o no, per l'amor di Dio, assolutamente giusto ricordarla, la sua assenza, appare comunque piuttosto asfittico?
Allora, proviamo un attimino ad analizzare dall'inizio. Quest'anno è stato cambiato il quarterback titolare con una trade dove è stato spedito Kendall Fuller, che era un nostro slot cornerback abbastanza valido. È stato spedito ai Chiefs in cambio anche di una terza scelta, e abbiamo acquisito Alex Smith. Quindi un giocatore di provata esperienza, navigato nella Lega, da cui diciamo c'erano prospettive migliori rispetto a Cousins, che ha abbandonato per andare a Minnesota. Allora, diciamo che le cause principali le imputo un po' a non proprio feeling tra il quarterback e l'allenatore, perché seppur Gruden sia un head coach che non è molto vario sul play calling, e questo si vede anche nel gioco di Smith, Smith, numeri alla mano, è uno che comunque gioca molto conservativo di suo, è uno dai pochi intercetti, e quindi diciamo che anche i numeri totali partita per partita non sono quelli di Cousins dell'anno scorso, dove magari andavamo sulle 250 e più yard per partita, ma spesso si è tenuto sulle 160 di media, quindi un gioco molto corto a livello di passaggi, e anche dovuto a un altro ragazzetto di 33 anni che ha tolto tante castagne dal fuoco quest'anno, a che risponde il nome di Adrian Peterson, dove in certe partite ha proprio fatto la differenza, e in altre, come le ultime quattro, diciamo si nota un po' un andamento più scarso, ma dovuto a molti altri motivi. Quindi adesso Smith, purtroppo, o tra virgolette altri che ho notato sulla pagina hanno anche detto per fortuna, Non ci sarà fino a fine stagione, e adesso dobbiamo provare un attimino con McCoy, che è subentrato in questa week.
Cioè, scusa se ti interrompo, Fabio, la pagina intendi dire vostra dei Redskins? Cioè, nel senso, la gente è contenta che non ci sia Alex Smith, e più contenta che sia quel McCoy lì che ha lanciato, insomma, adesso onestamente l'ho visto un pochino in difficoltà, ha lanciato un paio di intercetti abbastanza imbarazzanti, no?
Allora, riguardo a Smith, diciamo un po' in generale non siamo stati contenti del rendimento, perché se la prima partita con Arizona doveva essere un po' una conferma di quello che ci potevamo aspettare in questa stagione, purtroppo le altre partite non si sono rivelate tali, perché solo in due partite, che sono quelle che hai detto tu riguardo al superamento dei 21-23 punti,
sì.
Esatto. Sono quelle che nel primo tempo, diciamo, l'avevamo tra virgolette chiusa la partita, quindi le altre partite abbiamo visto proprio un non gioco a livello generale, anche perché c'è anche da dire che effettivamente non abbiamo un wide receiver principale che faccia la differenza in campo aperto. Adesso Dotson è un po' la prova del 9 quest'anno, un po' si sta mettendo in mostra nelle ultime partite, ma è mancato assolutamente nella prima parte di stagione. Richardson, per quello che che può essere, è un buon ricevitore, ma comunque come stazza è un piccolino e diciamo non è un ricevitore fisico, quindi abbiamo un po' di problemi a livello proprio di passing game come ricevitori. Poi abbiamo comunque tight end che nella prima parte di stagione non sono stati usati adeguatamente, come Vernon Davis e Jordan Reed. Nelle ultime partite si sta cercando di puntare un po' più su di loro. Diciamo che riguardo McCoy è bene anche ricordare che l'ultima partita da titolare l'aveva fatta 4 anni fa a Dallas e l'aveva anche vinta. Quindi secondo me adesso è un po' un'incognita, perché sì, ok, la partita di giovedì è stato sicuramente un passo falso a livello generale. Dopo analizzeremo anche meglio un po' l'andamento della partita. 3 intercetti che comunque pesano sull'andamento della partita e niente, spero che questa settimana abbia il tempo necessario per lavorare bene con la squadra e di trovarsi pronto per la prossima partita nel Monday Night contro i Philadelphia Eagles.
Va bene, beh sì, certo, ovviamente non è mai facile per un giocatore che non gioca da così tanto tempo essere preso e buttato in campo, questo è assolutamente giusto dirlo. Francesco, ma poi mi interessa sapere anche il parere di Mark come ex cornerback e di Fabio, che invece probabilmente è un pochettino più addentro alle questioni Redskins e quindi magari ha un'idea un po' più chiara di quella che ho io. Dicevo, Francesco, parlando in privato ti ho sentito piuttosto critico sul fatto che Norman non fosse sempre schierato contro Cooper. È una cosa che per esempio avevano fatto i Cowboys la scorsa settimana con Byron Jones, con Julio Jones, lasciando spesso Avusi su di lui. Ma perché un coach che non dovrebbe sempre schierare il proprio miglior cornerback contro il miglior ricevitore degli altri, secondo te?
Non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui. Innanzitutto bisogna capire un po' qual è l'atteggiamento difensivo che si decide di impostare e le valutazioni che si fanno diciamo in fase di game plan. Quello che mi ha stupito è che da quel poco che ho visto della partita, perché ho visto il condensato, mi sembra che per lunghi tratti Washington abbia provato a difendere a uomo, potrei sbagliarmi ma l'impressione che ho avuto io è quella. E poi oltretutto il tanto vituperato reparto di ricevitori di Dallas non presenta delle minacce incredibili oltre a Cooper. Quindi questi due motivi mi hanno fatto dire, beh, se si decide di difendere a uomo e se si decide che, se siamo tutti d'accordo nel dire che dietro a Cooper c'è poco altro, allora mi viene un po' da dire, ma come mai? Dopodiché poi le motivazioni possono essere molteplici, possono essere di matchup, possono essere di magari c'era qualche giocatore della secondaria di Washington che si sposava meglio a livello di velocità o a livello di fisicità, va a sapere. Detto questo, mi sembra di ricordare, ma ripeto, andandoci coi piedi di piombo perché potrei benissimo sbagliarmi non avendo visto la partita per intero, che nelle grossi guadagni di Cooper, addirittura mi sembra 180 yard totali, che se non erro per un giocatore di maglia Cowboys dal 2012 è un record, cioè un record, o meglio è dal 2012 che nessuno lo faceva, sono avvenuti grandi guadagni su uomini che non erano appunto Norman. Poi chi è dentro l'ambiente magari come Fabio ci può dire che magari c'erano dei motivi fisici, qualche problemino, oppure una scelta a livello di schema, va a sapere. Sicuramente è stato un aspetto che mi ha stupito. Tu citavi l'esempio vostro che lo avete fatto con Julio Jones, però Atlanta invece è una squadra che ha un parco ricevitori che va tutto rispettato, perché c'è Sanu, c'è il rookie, insomma ci sono dei giocatori che vanno marcati in un certo modo. Se siamo invece appunto tutti d'accordo che il corpo ricevitore di Dallas non ha insomma tutti questi fenomeni escluso Cooper, allora mi viene un po' più il dubbio, ecco.
Beh, scusa, Arns allora?
Ma io infatti sto analizzando il reparto secondo, diciamo, l'opinione diffusa, non secondo la mia.
No, allora, a questo punto è interessante sentire Fabio, perché magari in effetti è una cosa, perché questa cosa del cornerback che non viaggia e che, come dicono, don't travel with the receiver, ogni tanto in effetti si vede, forse, non so, magari è una cosa del cornerback che gli piace stare solo a destra piuttosto che a sinistra. Fabio, tu hai notato questa cosa, puoi dirci qualcosa al riguardo?
Allora, io vorrei affrontare questo discorso qui facendo una domanda un po' provocatoria, ovvero: secondo voi Norman è quello che abbiamo visto a Carolina o comunque il primo anno di Washington?
No, noi ti rispondiamo con un'altra domanda. Norman è il vostro miglior cornerback o forse magari in effetti abbiamo noi un'idea sbagliata della questione?
Allora, diciamo che questa stagione Dunbar è cresciuto molto, un po' inaspettatamente, perché comunque sì, il cornerback principale in squadra sarebbe Norman. Adesso non so, questa scelta di non fare giocare Norman fisso su Cooper mi ha ricordato un po' il suo arrivo, quando che nelle prime due partite che abbiamo affrontato, se non sbaglio, Pittsburgh, nella prima era venuta fuori quella polemica che non era fisso su Antonio Brown, e infatti Antonio Brown ha fatto sfracelli quella partita lì. C'era sì quella voce che diceva che Norman preferisce giocare solo da una parte, però poi già dalla terza partita questa cosa è stata smentita, perché è stato piazzato sul ricevitore principale, e giovedì si è riproposta questa situazione qui effettivamente. Non saprei sinceramente, perché un po' Norman mi sembra rimasto a ballando con le stelle, perché da quando che ha finito il programma è tornato è un po' irriconoscibile, cioè si perde un po' su tante cose che non sono da lui. Niente, ci sono un po' voci anche che se il rendimento è questo si può anche pensare una trade a fine stagione, un po' per salary cap, un po' per altri motivi, però effettivamente poi dobbiamo andare ai ripari e trovare un cornerback numero uno sul mercato.
Ok, vabbè, comunque insomma in effetti la questione c'era, poi vedremo più avanti nelle prossime partite.
A me non
volevo... Ah già, scusa, l'ex cornerback taccone, dimenticavo. Prego, hai ragione, immagino. Scusa, prego, vai Marco.
Allora, a livello generale, il cornerback non decide dove vuole stare, nel senso che non c'è nessun allenatore che ti lascia decidere dove vuoi stare, se a destra o a sinistra. A livello personale io ho sempre adorato giocare a sinistra, mentre a destra mi sono sempre trovato male, perché giocando a sinistra avevo la mano forte all'interno del campo e quindi potevo coprire meglio un eventuale placcaggio di una slant, che essendo la maggior parte dei ragazzetti che giocavano contro di me più veloci, mi davano sempre un po' di paga da quel lato. E i Dallas Cowboys giocano sempre con Awuzie a sinistra, guardando il fronte difensivo, e Byron Jones a destra. Non scambiano mai, neanche nel caso ci fosse un unico giocatore forte, come dice Francesco, per un semplice motivo: Awuzie e Byron Jones sono abbastanza equivalenti come giocatori a livello di copertura, di coverage. Inoltre c'è un altro aspetto tecnico, che è quello di non dare riferimenti all'attacco. Un quarterback in grado di leggere le difese avversarie anche solo dal movimento del cornerback, cioè capire se è una zona una uomo, cambia tanto, soprattutto se si gioca spesso un RPO. Quindi mantenendo i due cornerback sempre dallo stesso lato, non dai un'idea chiara se l'azione che andrà a essere giocata dalla difesa sarà una zona o un uomo. Poi dopo la lettura invece che per snap avviene subito dopo lo snap, però quantomeno il quarterback non ci arriva preparato. Più o meno queste dovrebbero essere le idee generali, poi penso che dipenda da allenatore ad allenatore, insomma.
Va bene, dopo questa prima tornata di interventi direi che è tempo di ascoltare il tifoso della strada e quindi diamo la linea a Luca Barbieri.
Non mi voglio stare a soffermare troppo sulla partita, ve l'avevo già detto che avremmo vinto, ne ero sicuro. Se Roberto Gianni avesse mandato in onda il mio contributo dell'altra volta invece che togliermi la voce, come si fa nelle dittature sudamericane, nell'altro video vi dicevo che avremmo sicuramente vinto, ma avevate dei dubbi di perdere contro quei quattro scassagati del cazzo dei Redskins. Ma dai là! Volevo dire un'altra cosa invece. Non so se ve ne siete accorti, ma il tanto vituperato Jerry Jones ai Cowboys ha salvato la stagione, mentre a testa rossa e all'altro idiota maledetto ha salvato il c***o. Perché se non era lui con quella mossa azzardata a prendere Gallup, dove molti l'hanno anche insultato, compreso il sottoscritto, no, che Gallup, c***o dico, Amari Cooper, probabilmente a questo punto staremmo già pensando alla prossima stagione. E invece no, adesso stiamo pensando ad ipotetici playoff, se ce la potremo giocare o meno. Questo stiamo pensando. E mentre l'imbecille con la testa rossa sta pensando che probabilmente anche per la prossima stagione avrà un posto di lavoro. Merda, aggiungo io. Quindi dite grazie al vecchio zio Jerry che va salvato il c***o. Adesso domenica ci sono i Saints, così vediamo di che pasta siamo fatti, se possiamo al massimo ambire a un wild card game o se quantomeno tenendo il campo possiamo ambire a qualcosa di più alto. Ciao merde. Ciao Roby Gianni, viva Tavecchio.
Grazie come al solito al tifoso della strada e agli amici del parchetto, che però non sento più citare, infatti nessuno dei nostri si fa beccare da un po' con un sacchetto di marijuana in macchina. Senti Mark, Van der Esch è ormai una sicurezza dietro la linea di difesa, un incredibile passaggio ideale di consegne tra lui e Sean Lee, spesso peraltro li inquadrano insieme in panchina che si scambiano le opinioni su quello che succede in campo. A questo punto, qual è secondo te o quale dovrebbe essere il futuro di Lee ai Cowboys, contando che il prossimo è l'ultimo anno di contratto che chiamerebbe più di 10 milioni sul cap, mentre tagliarlo ce ne farebbe risparmiare 7 con 3 milioni e spicci di dead money. Che famo? Lo teniamo? Lo tagliamo? Lo promuoviamo allenatore dei linebackers?
Allora, se fossi io l'allenatore il front office dei Dallas Cowboys, gli faccio il contratto e non sto tanto lì a pensarci, perché è uno dei migliori linebacker che esistano in NFL. Il problema è che purtroppo è fatto di vetro e quindi sarà difficile, visto anche il poco cuore mostrato in passato con bandiere molto più pesanti dei Dallas Cowboys, che possa rimanere in realtà. Se il prossimo è l'ultimo anno, mi aspetto quantomeno un tentativo di trade per lì. Noi sappiamo che lui è di Pittsburgh, è un tifoso di Pittsburgh, sappiamo che Pittsburgh non si dispiacerebbe ad avere un middle linebacker o comunque un weak side linebacker come lì, quindi non so, secondo me potrebbe essere possibile. Se non avviene la trade, è molto probabile che venga tagliato, purtroppo.
Purtroppo, certo, però in effetti l'hai anche detto tu, cioè ormai non dico un anno intero, ma non dico neanche mezzo, in realtà è veramente, forse anche per lui è un po', è anche estenuante psicologicamente questo continuo tira e molla fuori dentro, sì. E recupera, insomma, diventa veramente un po' anche complicato. In effetti magari una carriera sulla sideline con la lavagnetta in mano, visto che evidentemente il suo QI footballistico è elevatissimo, non sarebbe
ma
neanche
vai a
da,
sapere
da
magari, magari anche visto la crescita di Van der Esch un utilizzo limitato se lui lo accetta
anche, anche
una
anche.
Ristrutturazione del contratto, un utilizzo limitato situazionale dove magari lui rischia di meno, però è sicuramente un fenomeno, quindi ci darebbe una grossa mano, insomma.
Fabio, rispetto alla partita di Week 7 i Cowboys hanno avuto una Amari Cooper in più, pensi che abbia influito e nel caso come sulla prestazione della vostra difesa che di solito è apparsa molto più solida di così, anche se in effetti bisogna ammettere che avete avuto diverse occasioni in cui con i palloni persi la situazione di campo non è stata particolarmente favorevole?
Sì, allora diciamo che la partita si può proprio smezzare in due tronconi, ovvero la prima parte dove abbiamo avuto un front seven veramente aggressivo che ha messo spesso in difficoltà Prescott e come non mai in questa stagione gli edge rushers Kerrigan e Preston Smith hanno portato molta pressione sulla linea offensiva e soprattutto sul quarterback avversario. Poi c'è stato un blackout generale nella seconda frazione, soprattutto nel terzo quarto, perché la pressione è venuta a calare. In secondaria c'è stata un bel po' di confusione e infatti quell'1-2 letale di Amari Cooper che ha portato a 14 punti sul tabellone sono frutto proprio di disattenzioni, non dico banali, però che non dovrebbero succedere quando nel primo tempo hai, diciamo, amministrato la partita difensivamente molto bene, contenendo comunque i Cowboys e tenendoli lì nel risultato. Io mi sto domandando un po' di cose da Week 9, ovvero da dopo la partita di Atlanta, che coincide con una cosa in particolare, ovvero prima della trade deadline è stato acquisito Clinton Dix dai Green Bay Packers. Prima Swearinger aveva molta più libertà in secondaria di andare anche a cacciare palloni vaganti e infatti spesso è riuscito a mettere le mani per portare degli intercetti molto importanti nell'economia poi delle partite. Adesso stiamo notando un po' di confusione, ma più che altro secondo me è stata una mala gestione di inserimento di Clinton Dix nella secondaria di Redskins. E infatti Swearinger gioca un po' più, diciamo, in ombra rispetto a prima. E spero solo che per l'anno prossimo si affini un attimo questa alchimia tra i due safety, perché comunque sono due giocatori di indiscusso valore. Mi verrebbe da analizzarla così la partita difensiva, purtroppo non è stata portata fino alla fine una concentrazione che insomma presagiva un qualcosa di importante nella prima metà della partita.
Perfetto. Francesco, prima dell'arrivo di Cooper i Cowboys giocavano nei primi down corse al 58% e passaggio al 42%. Dopo l'arrivo di Cooper, corse al 41% e passaggio al 59%. Dopo la trade i Cowboys hanno convertito più terzi down che qualsiasi altra squadra NFL con 26. Insomma, spesso abbiamo ampiamente criticato il coaching staff, che però sembra adattarsi a questa nuova arma piuttosto bene. Quindi dobbiamo pensare che non erano così incapaci o basta la sua sola presenza, insomma, per dare il merito a questo ribaltamento di risultati?
Beh, come al solito le tue domande sono talmente già complete, stanno in piedi talmente da sole che non
ho
ci
detto
sarebbe
troppo,
bisogno di...
Cazzo, basta.
No!
Me ne vado.
Non ci sarebbe bisogno di risponderti perché hai detto tutte cose vere che vanno a braccetto l'una con l'altra, nel senso che evidentemente il coaching staff si è reso conto che le armi a disposizione di Prescott erano troppo poche e intervenendo sul mercato questo ha ampliato la vostra tavolozza di soluzioni. Dallas era troppo prevedibile, perché evidentemente non c'era abbastanza fiducia, e quindi quando andavi giù a piazzare la linea per il primo down, molti si aspettavano una corsa e questo diventava prevedibile. Cooper dà una dimensione senz'altro diversa al vostro gioco. Non so quanto sia Cooper o quanto sia il fatto di avere un ricevitore numero uno che di fatto vi permette tutto questo, nel senso è lui, perché è avvenuto così, poteva essere un altro, e evidentemente era proprio un problema a livello numerico che mancava un giocatore di quel tipo di talento e di valore che costringesse le difese a, insomma, a dedicare delle attenzioni, a dedicare un gioco per tenerlo a bada, anche senza riuscirci, come appunto purtroppo è capitato a Washington questa settimana. Però in linea di massima sì, secondo me potrebbe ampliarsi ancora di più, ci sono delle cose che potrebbero funzionare meglio, come l'utilizzo dei tight end, ne abbiamo parlato, è un problema annoso, o come anche magari affiancare a Elliott un running back di totalmente diverso tipo, che possa fare o provare a fare un altro tipo di lavoro, ma lì bisognerebbe poi andare a capire.
Sì. E non anticipare questo discorso, perché c'è una domanda di un ascoltatore che va a toccare questo punto, però vabbè, giustamente.
Diciamo che il discorso è per chiudere la risposta, secondo me voi non avete risolto tutti i problemi e siete diventata una offense imprevedibile, semplicemente avete un po' aperto il playbook e questo sta creando dei problemi a chi vi affronta, anche perché c'è sostanzialmente per i coordinatori difensivi avversari c'è poco materiale su cui lavorare per prepararsi a una offense di Dallas con Amari Cooper. Adesso iniziano a esserci un po' di materiale, un po' di tapes su cui studiare come si comporta il vostro attacco, e inizieranno i veri test da qui alla fine stagione per vedere se appunto questa cosa funziona perché funziona o funziona perché è una novità, ed è solo questione che appunto chi c'è di fronte poi trovi delle soluzioni.
Quindi Mark, quanta paura hai di rivedere tutti confermati? Sulla sideline intendo.
Beh, dipende, ma penso che ormai sia definitiva questa cosa. Non è... Se avessimo perso un paio delle partite che abbiamo giocato adesso in questa striscia, ci sarebbe stato probabilmente il cambio. Dopo queste vittorie, anche dovendo venire una sconfitta giovedì e magari un'altra più avanti, e non si dovessero fare i playoff, comunque rimarrebbe il coaching staff attuale.
Vogliamo sapere ora dalla viva voce di Mark chi sono i nomi che sono rimasti fuori dal pagellone settimanale che pubblichiamo sul blog, ma che assolutamente non vogliamo dimenticare in Off the Numbers. A te la linea, Mark.
Bene Robby, terza settimana di festeggiamenti qui a casa Taccone, sembra già Natale. Vediamo chi si è meritato i voti fuori pagella. 8 a Chris Richard. Se Anthony Brown è migliorato, lo si deve soprattutto a lui. E se non vediamo mai inquadrato Byron Jones, più o meno anche. Legion of Blue. 9 a Jalen Smith. Zitto zitto, lo zoppo si sta ritagliando un ruolo di assoluto protagonista inamovibile. Tra un anno saranno dolori veri trattenere questo mostro. Big Money. E 10 a Dak Prescott, per la prestazione ma anche e soprattutto per le palle messe in mostra nell'occasione del suo personale touchdown. Come diceva Boskov, sembra un cervo che esce da una foresta. Gullittiano. Grazie Robby per darmi sempre l'opportunità di sparare minchiate in questo spazietto settimanale. A te la linea.
Insomma, non potremmo davvero fare a meno delle tue minchiate settimanali, anche perché peraltro sono incredibilmente una delle rubriche più lette del nostro blog, con tutta la fatica che facciamo per studiare numeri, schemi, vabbè, lasciamo stare. Fabio, a questo punto per i Redskins molto se non tutto si deciderà nelle prossime due week. Ci sono degli incroci piuttosto interessanti, perché i Cowboys riceveranno i Saints e poi gli Eagles, e i Redskins invece vanno a Philadelphia e poi ospitano i Giants. In fin dei conti, fra due settimane potreste essere di nuovo saldamente in testa alla division. Ma come la vedi questa cosa?
Ma allora, sicuramente sono decisive tutte e due le partite che dobbiamo ancora affrontare con gli Eagles, perché al momento non li abbiamo ancora affrontati, quindi vorrei anche sentire un parere su cosa bisogna stare un po' attenti nell'affrontare Philadelphia. Io, se volete, posso dirvi qualcosa su New Orleans, che ci hanno asfaltato in
arriva anche quella domanda lì,
ne parliamo dopo,
assolutamente,
dai. Ah, comunque sicuramente alla 13ª week, insomma, adesso la NFC East sicuramente si deciderà per gli scontri in division, quello è fuori di dubbio. E io lì, insomma, nutro un po' di fiducia, tra virgolette, per McCoy, perché se prima Smith giocava un po' conservativo e non lo vedevamo mai pestare il piede sull'acceleratore, McCoy, sì, abbiamo visto giovedì che è un interception prone, però dà anche un po' la scossa su certe situazioni, ovvero preferisce prendersi dei rischi e provare, come che ha fatto sul touchdown di Vernon Smith, è andato dritto per dritto sul lungo e non ci ha pensato due volte. Purtroppo giovedì ho visto anche comunque una buona passing rush dei Cowboys, che personalmente, allora, io non avendo visto partite di Cowboys fino adesso, dopo mi darai confermo o smentita tu, Roberto, io non mi aspettavo di trovarmi una pass rush così aggressiva, soprattutto Van der Esch, che non l'avevo mai visto giocare, e ti devo sottolineare che è veramente un bel linebacker.
Eh sì, quest'anno due o tre cosine le hanno messe a posto, e nonostante siamo anche un pochino corti di numeri lì davanti, perché avevamo anche due o tre giocatori infortunati, di sicuro c'è un po' un'altra mentalità, un'altra cosa, un'altra spinta che hanno dato tutte e due, perché anche l'altro linebacker Jalen Smith, che spesso viene utilizzato in blitz, ha tutta un'altra dimensione di gioco rispetto a quella dell'anno scorso. Ma scusa, no, volevi aggiungere qualcosa, Fabio? Ti ho interrotto?
No, a posto.
Ok. Ma diamo ora la parola ai nostri ascoltatori, che ci hanno mandato le loro domande, le loro questioni via messaggio WhatsApp, e partiamo da Fabio Mura, che ha due domande per i nostri ospiti.
Avrei due domande sui Cowboys. La prima riguarda Lawrence. Vorrei un attimino sapere cosa ne pensate voi sulla sua situazione contrattuale, vale a dire, a vostro avviso ci sono le condizioni per potergli offrire un contratto che soddisfa le sue richieste, oppure probabilmente tasterà la free agency e quindi probabilmente si accaserà altrove. Poi la seconda invece riguarda il reparto running back. È vero, c'è Elliott, ma a mio avviso Rod Smith quest'anno non è un backup all'altezza. Il gioco dei Cowboys, che si basa così tanto sui running back, a vostro avviso non ha bisogno di un running back numero 2 che sia almeno un gradino superiore a Rod Smith, anche per far tirare il fiato ad Elliott? Grazie.
Grazie Fabio. E Mark, credo che se ne fosse già parlato in passato, ma ti chiedo se per caso hai cambiato idea sulla situazione contrattuale di Lawrence. I Cowboys potrebbero anche pensare di ritaggarlo, ma insomma dubito che lui giocherebbe sotto un secondo tag e si rischierebbe una situazione Le'Veon Bell. Insomma, secondo te c'è margine per rifirmarlo o è quasi certo ormai che testerà il mercato libero e sicuramente si accaserà da qualche altra parte?
Non credo che ci sia margine. Lorenz è un giocatore che merita di andarsi a cercare il contrattone, anche perché è nell'età giusta, quindi direi che un retag è impossibile. Sono più propenso a un retag per Amari Cooper che per Lorenz, anche se ci costerebbe forse qualcosa in più. Però Lorenz non si farebbe sicuramente ritaggare. Probabilmente il tag di quest'anno è anche frutto di un accordo alla fine del prossimo, mi lasciate andare a sentire le opinioni delle altre squadre. E quindi direi che su Lorenz non dobbiamo fare molto conto per l'anno prossimo, secondo me.
Beh, credo che Amari Cooper comunque abbia un altro anno di contratto, più probabilmente se lo tenteranno quindi di allungarlo e quindi magari di rivedere un pochettino la distribuzione dei soldi negli anni dell'allungamento del contratto. Invece Francesco, a te vengo per la seconda parte per la seconda domanda di Fabio, e, a proposito della questione running back, in quanto mi pare che fosse un problema che già avevi sottolineato in passato, cioè avevi già un'idea su questa questione del secondo running back che non è neanche lontanamente efficace come è Elliott, che vabbè, insomma, voglio dire, non sarebbe neanche così banale avere un running back simile a Elliott.
No, assolutamente. Poi lascerò rispondere anche Mark, che so che avrà piacere di aggiungere qualcosa alla mia opinione. Il discorso è che quello che facevamo tempo fa era, ho dimostrato il mio stupore nel vedere che una squadra così Elliott centrica non avesse un degno sostituto e che ci fosse in generale poca adept dietro i due running back con cui vi siete presentati alla stagione attuale. Quello che è chiaro è che comunque Elliott fa parte di una categoria di running back che non sono running back, sono giocatori di football di un certo tipo, di una categoria a sé. Come lui c'è per esempio Le'Veon Bell o per esempio Todd Gurley, a mio modo di vedere sono giocatori che ti offrono un qualcosa che non è che qualsiasi running back plug and play lo metti e loro sono in grado di replicarlo, perché c'è un discorso di lettura. Per esempio Bell è uno di quelli che parte sempre piano finché non trova il buco, poi quando trova il buco probabilmente lo attacca meglio di chiunque altro. Elliott invece è un giocatore che a me piace molto perché è l'unico giocatore che non sbaglia mai il ritmo di gioco, cioè è l'unico running back che impone la sua velocità e oltretutto è capace di adattare in base a determinata situazione un determinato tipo di corsa. È veramente molto poliedrico ma al tempo stesso molto versatile, no? su questo aspetto e sono d'accordo con quello che diciamo anche fuori puntata, cioè che non puoi avere un elemento che in caso di mancanza di Elliott lo sostituisca quasi in maniera identica. Però ci potrebbe essere invece un discorso più ampio da fare, ma probabilmente non nel caso di farlo ora, sul playbook e sul game plan offensivo di Dallas, che probabilmente ha poche soluzioni al di fuori di... perché mi sta bene dire che Elliott è un giocatore a sé e non ci sono simili, e lo accetto. Questo però non vuol dire che allora devi rinunciare a trovare differenti soluzioni, ma sperare solo e sempre che ci sia lui, perché non ha eguali. È un po' riduttivo. È anche vero che non è che ne trovi sul mercato altri come lui, e quindi non è che puoi avere un secondo come lui. C'è una squadra, mi sembra Jacksonville, adesso dovremmo andare un attimino indietro a scartabellare, che nel draft si era lanciata sui giocatori di difesa, insomma mi sembra fosse Jackson, io non potrei sbagliarmi, è un analista, non mi ricordo più di quale testata, disse è un atteggiamento intelligente rafforzare al draft dei ruoli dove si è già molto forti. Può sembrare uno spreco, ma in realtà se una squadra ha dei reparti molto forti non è sbagliato migliorarli ulteriormente via draft, perché se un aspetto del tuo gioco funziona è giusto migliorarlo. Ecco, allora dico, non so in retrospettiva se questo poteva essere l'estate per farlo, però insomma non è sbagliato l'atteggiamento di cercare di migliorare anche, perché no, anche il reparto forse migliore o il ruolo migliore della tua squadra, così in generale per fare una chiacchiera. Poi è chiaro che bisognerebbe scendere a parlare di numeri, di nomi, e diventa poi tutto un altro paio di maniche.
Vabbè, di sicuro è stata abbastanza sorprendente la scelta di portare solo due running back e un fullback e quattro tight end, però Mark, tu di che parere sei? Hai qualcosa da aggiungere a quanto ha detto Francesco?
Sì, allora, a parte il fatto che avevamo delle need molto molto più pressanti, e infatti alla fine un running back è arrivato al settimo giro e col senno di poi probabilmente abbiamo fatto male a liberarcene così in fretta, anche se magari non aveva dato all'inizio un'impressione di poter essere pronto per i pro, però tenendolo lì magari lo facevi crescere, che era Bo Scarborough, il running back di Alabama l'anno scorso. Va bene, i running back nelle squadre NFL spesso si splittano il lavoro o per competenze o per quantità. Abbiamo visto nei Titans ci sono due tipi di running back, uno molto più a suo agio fuori dai tackle e un altro invece che va dritto per dritto. Anche nei Patriots, ma nei Patriots è più una questione generale perché Belichick comunque non ama il giocatore faccio tutto io, quindi i running back funzionano sempre e si trova sempre un modo di farli funzionare, anche se sono running back che da altre parti hanno fallito. A Dallas questa cosa non può esistere perché la percentuale di split tra il primo running back e il secondo running back è decisamente spostata sul primo running back, cioè Elliott si prende in carico il 90% degli snap, ma non solo degli snap di corsa, anche e soprattutto probabilmente in percentuale più alta i snap di lancio, perché o per una sua uscita in flat, che è una sicurezza, o per il blocco, perché ricordiamo che Elliott probabilmente tra i running back in attività è il miglior bloccatore che c'è, e quindi si carica tantissimo di lavoro. Andare a prendere magari un terzo giro per farlo stare dietro a Elliott nel 90% degli snap non ha molto senso. C'eravamo cresciuti questo ragazzo Rod Smith, che l'anno scorso aveva fatto tanto bene in assenza di Elliott, però quest'anno non sta andando, non funziona, perché probabilmente è freddo, gioca talmente poco che quando entra non riesce a neanche a fare quelle 3 yard che sarebbero il minimo sindacale per un running back fresco.
Ok, il secondo intervento arriva da un'altra vecchia conoscenza del blog, Massimo Radaelli, che spesso ci aiuta specialmente in fase di off-season e draft. Sentiamo che cosa ci chiede.
Ciao ragazze, sono Massimo e volevo fare due domande veloci. Uno riguarda un problema che secondo me si è posto poche volte quest'anno, e cioè quello degli special team, soprattutto sui ritorni di calcio. Penso che siamo una delle poche squadre a non ritornare quasi mai. Volevo sapere, secondo voi, se è un problema proprio di uomini, sicuramente l'assenza di Tavon Austin si fa sentire, oppure è proprio un problema di coaching staff. Mentre l'altra domanda è una domanda un po' più sul futuro. Volevo sapere se secondo voi il prossimo anno, visto le difficoltà che sta avendo Collins nel ruolo di tackle, non sarebbe meglio spostarlo a guardia, dove secondo me lui ha fatto molto bene l'anno in cui ha giocato guardia, e spostare magari tackle Connor Williams, che per caratteristiche fisiche non ha la potenza della guardia, ma che all'università comunque ha giocato tackle. Ciao e buona serata.
Grazie Massimo. Mark, special teams davvero una nota dolente quest'anno, come cosa dici? Quindi colpa dell'organico, mancano i giocatori, anche l'assenza, come giustamente diceva Massimo, di ci mi sfugge adesso. Bravissimo. O un coaching staff non all'altezza anche qua?
Ma sul coaching staff c'è poco da recriminare, perché con le nuove regole soprattutto dei kickoff praticamente nessuno ritorna, perché i kickoff vengono 9 volte su 10 sparati in fondo alla end zone, e quella volta che lo si calcia al limite della end zone è solo perché magari si vuole far perdere tempo alla squadra avversaria, tanto l'abbiamo visto anche i ritornatori di kickoff non arrivano pochissime volte oltre le 25, anzi quasi mai, quindi diciamo che il ritorno da kickoff non è più una giocata così fondamentale. Ancora una volta l'unica squadra che ha un giocatore in grado di fare la differenza in questo fondamentale sono i Patriots, perché si sono e stanno ritagliando per Cordarrelle Patterson un ruolo molto particolare, addirittura anche di running back ho visto, e nelle ultime due partite, però è stato preso soprattutto per dare un po' più di profondità sui ritorni di kickoff e di punt. Sul punt il nostro ritornatore sarebbe Tavon Austin, però è infortunato, e Beasley non è un giocatore che puoi rischiare in un ritorno di punt. Viene messo lì semplicemente perché è sicuro al 100% quando c'è da prendere la palla al volo e da fare un fair catch. Con Beasley non sbagli mai. Mi ricordo che l'anno scorso avevamo Switzer a fare il ritornatore di punt, in una situazione un po' tesa Switzer si fece sfuggire la palla e abbiamo perso la partita per colpa di quel muff fatto su un ritorno di punt. Da quel giorno Switzer ha fatto solo i ritorni di kickoff e Beasley è stato messo a fare i ritorni di punt, solo i punt che erano molto profondi nella metà campo avversaria venivano riportati da Switzer, tant'è che una volta è andato anche in fondo. Io sono un nostalgico e mi manca tanto Dwayne Harris, che secondo me in questo momento è uno dei giocatori da special team, sia come ritornatore che come hunter, migliori che c'è in NFL, e averlo lasciato andare via secondo me è stata una minchiata clamorosa.
Riguardo invece la questione Collins da rispostare guardia e l'altra guardia invece che abbiamo scelto quest'anno da spostare tackle perché l'università faceva il tackle, non so, io sulla prestazione di Collins qui io tutte le volte che lo riguardo lo trovo assolutamente adeguato in fase di protezione e molto bravo in fase sulle corse a sigillare sempre il defensive end. Il rookie secondo me ha solo bisogno di mettere su peso e chili, che forse avevamo già detto in una puntata precedente, non ha ancora avuto modo, non ha ancora avuto tempo per poterlo fare, ma io credo che la prossima off-season sia quella decisiva. Certo, questa voce di scambio tra questi due giocatori di ruolo è molto presente negli ambienti dei tifosi dei Cowboys, ha ragione o meno, non lo so, comunque è sicuramente una cosa da tenere d'occhio, sicuramente non credo per quest'anno perché non avrebbe nessun senso mettersi a fare cambiamenti così sostanziali a metà stagione, però boh, nella prossima off season. Tu, Mark, hai un'idea su questa cosa o?
Ma guarda, sono sostanzialmente d'accordo con te, secondo me Collins si sta ben comportando, ha un po' la tendenza ad anticipare lo snap, io ogni volta che vedo sì, un minimo di anticipo mi viene sempre la paura che qualcuno lanci una flag, perché proprio è un vizio che ha lui, però probabilmente questo dipende dal fatto che gioca in un ruolo dove la velocità di piedi è fondamentale e lui non è che sia proprio rapido come un fulmine, però è forte, è potente, è un giocatore che quando ti fa una trap, una pull, ti manda per aria chiunque incontri, quindi secondo me spostarlo adesso non avrebbe un gran senso. Connor Williams subisce fisicamente gli avversari, però ho paura che con la nuova generazione di defensive end, che sono molto meno linebacker esterni e più Ryan Kerrigan per fare un esempio, il fatto che lui non sia veloce come un defensive end e neanche così potente come Collins, che magari ti inchioda sul primo passo, potrebbe essere un grosso problema in linea d'attacco. Invece da guardia ha meno possibilità di essere battuto, e se mette quei chili in più che servono probabilmente anche la bull rush potrà essere meno efficace contro di lui.
Bene, allora adesso diamo la parola a Marco Volpi anticipando quello che dovrebbe essere, che di solito è il suo intervento nella puntata del sabato, che questa settimana ovviamente non andrà in onda perché giochiamo il giovedì sera, e Marco ci presenta quindi gli avversari dei Cowboys del prossimo Thursday Night, che sono gli incredibili New Orleans Saints. Facci sapere cosa dobbiamo aspettarci, Marco, a te la linea.
Grazie Roberto e un saluto a tutti i nostri amici ascoltatori. Partita di giovedì notte in casa alla TNT Stadium contro i New Orleans Saints. Una partita che sulla carta sembra già destinata a una sconfitta, ma come ben sappiamo nel football mai dire mai. Di fronte forse una delle squadre più complete di questa stagione, è un attacco veramente stellare, primo per i punti realizzati a partita con una media di 37,2 punti, e sia yard guadagnate, passing yard e rush yard tra i primi sei dell'intera lega in tutte e tre le classifiche. Ci sarà molto da lavorare per Marinelli e Richards. Allora, Senza che si presenta con veramente una bella coppia di running back, che se non vengono fermati al primo livello poi sono difficili da bloccare. E Ingram, ma soprattutto Camara. E questo sarà veramente un bel banco di prova per per i nostri due linebacker, Van der Esch e Smith. Diciamo che la partita si giocherà molto sulla loro efficacia, sia in fase di fermare le corse dei Saints, sia anche a mettere quella pressione a Drew Brees, perché secondo me con un pocket passer come Brees, Richards tenterà molto la carta della zone blitz, come è avvenuto con Atlanta contro Matt Ryan. E presumo Byron Jones si marcherà Michael Thomas, che ha già superato le 1000 yard di ricezioni, ne ha fatto 86 con 8 touchdown. Forse soffriremo qualcosa meno il tight end Watson, che non è stato particolarmente preso in causa in queste partite, anche se puntualmente comunque si fa trovare nei momenti chiave. Per quanto riguarda la difesa di New Orleans, la prima difesa sulle corse, con 73,2 rush a partita concesse. Quindi un'altra prova per la nostra O-line e per Zeke Elliott. Dopo comunque l'ottima defensive line di Redskins, dove comunque siamo riusciti a venirne fuori. Questo sarà la chiave del nostro attacco, perché riuscire a correre dà anche l'opportunità poi di giocare play action oppure un passing game. Forse l'unico punto debole della difesa dei Saints, che infatti ha concesso quasi 300 yard a partita e infatti si colloca al terz'ultimo posto della Lega per quanto riguarda le yard di passaggio concesse. Quindi anche qui, sulla falsa riga della partita di Washington, ground and pound a terra e colpire sfruttando al massimo Amari Cooper e Michael Gallup.
Oh, grazie. Fabio, da adesso arriviamo a te prima. Giustamente stavi anticipando l'argomento. L'hai detto, in effetti è stata una battosta non male in Week 5, 43-19. Quindi, boh, tu hai visto anche i Cowboys. Vedi qualche remota chance o possiamo solo sperare almeno di giocarcela in una partita un minimo combattuta?
Allora, in quella partita lì diciamo che i Saints ci hanno un po' aperto gli occhi sul discorso pass rush, e infatti è un po' la nostra pecca, anche perché seppur abbiamo un front seven che comunque è abbastanza efficace, però viaggia un po' a corrente alterna, cioè troppe pause che poi vanno a compensare qualche lacuna che poi abbiamo in secondaria. L'unica chance, secondo me, che hanno i Cowboys è portare molta pressione verso Drew Brees e cercare di contenerlo il più possibile, perché comunque lui ha un sacco di armi a disposizione per tirar fuori dal cilindro la giocata. Quindi effettivamente è una sfida abbastanza difficile. E soprattutto bisogna tenere il livello di concentrazione molto alto, perché la giocata te la tira fuori proprio dal nulla.
Mark, in questo caso Jumping Jones, il tuo pupillo, avrà le mani piene con Thomas. Lo vedremo, vedremo seguirlo o lo vedremo comunque rimanere sul suo lato preferito?
No, rimarrà sempre sul suo lato. Thomas comunque è un giocatore che può fare delle catch in qualsiasi posizione, quindi che sia nelle mani di Jones o di Awuzie non ci sarà molta differenza. È sicuramente un'arma difficile da contenere, però quantomeno ce la possiamo giocare uno contro uno. Quello che sarà il punto forte probabilmente di New Orleans giovedì sarà Camara. Camara ci farà male sicuramente con le corse, e secondo me ci farà anche più male probabilmente quando andrà a ricevere nelle flat o in traccia. Spero di sbagliarmi, la fortuna è che non hanno un tight end preponderante come può essere Jordan Reed o come può essere Zach Ertz. A proposito, hai chiesto Fabio prima a che cosa bisogna stare attenti, bisogna marcare Zach Ertz. Se marchi Zach Ertz hai fatto il 50% del lavoro. E quindi, come dicevo prima, è anche una questione di numeri. I Saints difficilmente stanno sotto i 28-30 punti, e noi a 28-30 punti col tipo di attacco che abbiamo non ci arriviamo neanche se giochiamo un'altra volta con i Jacksonville Jaguars. Quindi non la vedo sicuramente una partita che possa portare alla nostra vittoria. Spero che quantomeno sia equilibrato.
Peraltro segnalava proprio Marco nel suo intervento che loro sono anche l'ottava difesa sulle corse, non sono eccelsi nella difesa sui passaggi, ma sono l'ottava difesa sulle corse, quindi insomma vediamo un po' come decideranno di giocarsela i nostri allenatori. A questo punto,
virgola, Francesco doveva essere d'accordo. È d'accordo, Francesco?
Sottoscrivo pienamente.
Week 12 della NFL con qualche piccola sorpresa, meglio quindi lasciare la parola a Francesco che nel suo 4 minutes warning ci racconta tutta la giornata NFL in 4 minuti o giù di lì. A te Francesco.
Sì, grazie per la linea Robby. Allora, ultima settimana con qualche squadra in bye, quindi siamo ufficialmente dopo il Thanksgiving e quindi dopo questa scorpacciata di football, e avremo tutte le squadre in campo dalla prossima settimana, quindi si inizia a fare veramente sul serio. Le squadre che hanno riposato sono due pretendenti al titolo, ovvero i Chiefs e i Rams, e mentre già da giovedì abbiamo potuto ammirare squadre in campo. Bears che battono i Lions 23-16 ed è la prima vittoria a Detroit dei Chicago Bears dal 2012. Poi abbiamo già detto 23-31 per i Cowboys contro i Redskins. Falcons che perdono 17-31 contro i Saints, anche loro candidati seriamente al titolo, ormai 10 vittorie consecutive, veramente non li ferma più nessuno, chissà se ci riuscirete voi. 49ers che cedono il passo ai Buccaneers per 27-9, e questa è la quinta stagione in NFL di Mike Evans che per la quinto anno consecutivo supera le 1000 yard di ricezione, veramente superlativo il lavoro di Mike Evans in una squadra che non sempre, anzi quasi mai si fa ben volere dalle testate, dai media, però questa è sicuramente un ottimo spunto per uno dei migliori ricevitori nella NFL. Giants Eagles, quindi scontro divisionale che alla fine ha visto vincere Philadelphia Eagles, che strappano questa partita per i capelli dopo essere stati sotto, mi pare, addirittura 19-3. Patriots che battono i Jets nel primo scontro divisionale tra le due squadre. Browns, Baker Mayfield Show, 35-20 contro i Cincinnati Bengals. Seattle che continua la sua striscia positiva battendo per 30-27 Carolina Panthers. Jacksonville Jaguars che perdono la settima gara consecutiva contro i Buffalo Bills per 21-24. Ravens che vincono, come era prevedibile, la sfida contro i Raiders per 34-17. Vincono anche i Chargers, era prevedibile anche questa, contro i Cardinals 45-10, anche se la partita era iniziata con un 10-0 di parziale per gli ospiti. Steelers che perdono in maniera tremenda sul filo del rasoio contro i Broncos per 24-17 a Denver. Continua a non vincere invece l'Indianapolis Colts, quinta vittoria consecutiva per la truppa di Andrew Luck, 27-24 in una battaglia vera e propria contro i Miami Dolphins. Nella notte poi hanno perso i Packers 17-24, lo scontro divisionale contro i Minnesota Vikings, con un Thielen fenomenale, 9 partite con almeno 100 yards di ricezione, veramente questo diamante trovato peggio che nel fango, veramente onore ai Vikings per questa bella scoperta. Questi erano i risultati della Week 12.
E grazie Francesco, tirata, complimenti, stavolta sei stato ampiamente, anzi decisamente sotto i 4 minutes. Fabio,
hai visto?
Bravo. Chi è per te a questo punto la sorpresa più grande, la delusione più grande di questa stagione? E poi sparami le tue quattro, le magnifiche quattro che arriveranno in fondo.
Ma allora, diciamo, le altre squadre non le sto seguendo più di tanto, però ho notato questo ragazzino che si chiama Mahomes dei Chiefs, che li sta portando a livelli abbastanza alti, e anche se guardiamo le due sconfitte, una l'hanno persa facendo 40 punti, l'altra ne hanno fatti 51, cioè se penso a una cosa del genere... sia noi Redskins che voi Cowboys, 40 punti in una partita, non so fra quanto li faremo, magari fra tre stagioni se va avanti così, perché
in due
veramente
li facciamo 40 punti.
Si sono permessi il lusso di perdere facendo tale punteggio. E niente, come delusione, insomma, penso sia un po' lampante una stagione dei Raiders così allucinante sotto tutti i punti di vista. Cioè, non penso che all'inizio di questa stagione i tifosi di Oakland si aspettavano un qualcosa così, soprattutto prima la trade per Khalil Mack, poi Amari Cooper. Sembra che John Gruden stia proprio facendo tabula rasa per preparare la squadra al passaggio a Las Vegas. Voglio pensare che sia solo per questo motivo, altrimenti proprio non me lo spiegherei.
Prenderanno delle ballerine allora probabilmente per il passaggio.
Può essere, può essere.
O quei
riguardo
due...
riguardo le quattro, sì, squadre, scusa. Invece ti confermerei quelle che sono in cima alle due conference, ovvero Chiefs e Patriots, e Saints e Rams dall'altra parte, però con le mine vaganti che possono essere i Chargers e i Bears, che statistiche alla mano sono quelli che difensivamente hanno subito meno punti. Quindi mi piacerebbe vedere anche magari un qualche championship con, buttiamolo lì così, un Chiefs-Chargers, non me ne volere Francesco, e Saints contro Bears. Quella secondo me potrebbe essere veramente una bella partita.
Ma lui è contento così, non gliel'hai buttata e quindi è tranquillo. Peraltro una sfida così importante contro i Jets l'hai fatta passare un po' così, hai detto sì, abbiamo vinto, i Patriots hanno battuto i Jets, come se fosse, cioè voglio dire, avete una division complicata, quindi è bene che dai più valore a queste partite. Senti, parlava Fabio peraltro dei Chargers, e quindi torno da te perché mi sa che c'è insomma un po' di notizie, peraltro una non molto bella per i Chargers fra le altre cose.
Allora, i Chargers perdono Gordon, running back numero uno di Los Angeles, per un MCL strain di secondo grado. Tutti diranno, ah, ecco. E niente, strotto i soldoni vuol dire che molto probabilmente tornerà a fine stagione. Ah, brutto colpo
il mio
perché...
fantasy football prende una legnata notevole, insomma.
Sì, io anche sono completamente d'accordo con Fabio. I Chargers sono non solo una mina vagante, ma una delle poche squadre pretendenti al titolo che hanno una buona difesa. E... però è chiaro che Gordon è un elemento importante. Stava zitto zitto tornando in auge come uno dei migliori running back della Lega. E insomma, pare che debbano farne a meno per qualche settimana, forse fino alla fine della regular season. Per i Cincinnati Bengals invece è out for the year Andy Dalton. Questo non dovrebbe inficiare gli standing verso la post season, però comunque un brutto colpo anche per Cincinnati. Poi cosa possiamo dire? Possiamo dire che gli Eagles rimangono attaccati al treno di questa division, appunto, che come ha detto anche Fabio prima si deciderà con gli scontri divisionali da qui alla fine. Veramente apertissimo il vostro gruppetto. Io mi aspettavo di vederli perdere coi Giants, sono onesto, e secondo me questa partita l'hanno più buttata via i Giants che vinta gli Eagles. Niente, disastro poi in casa Jacksonville, veramente è stato licenziato l'offensive coordinator. Notizia di poche ore fa che sarà messo in panchina Bortles per far giocare la riserva, che dovrebbe essere Cody Kessler se non vado errato, e a chiamare gli schemi sarà l'allenatore dei quarterback. Io credo comunque che qualcuno doveva pagare per questa stagione, insomma, visto che Fabio ha detto come una delle più grandi delusioni i Raiders, io direi, mi permetto di dire assolutamente Jacksonville quest'anno. Insomma, ha avuto una partenza l'anno scorso, è arrivata ai playoff quasi a farci lo scherzetto in casa. Quest'anno sembrava pronta a dominare, è partita la grandissima, chissà cosa è successo, non si capisce, altra brutta sconfitta questa domenica, insomma, davvero una squadra che si è persa. Sappiamo, in NFL serve molto di più dei nomi, evidentemente a loro manca qualcosa proprio anche a livello di spogliatoio, di va a sapere cosa. Quindi sì, tanti risvolti da questa giornata che possiamo prendere. Brutta prestazione di Pittsburgh, che probabilmente rischia di pagarla cara questa sconfitta a Denver, perché poi Pittsburgh, se non vado errato, nel suo cammino da qui a fine stagione c'ha New Orleans e c'ha i Chargers, quindi oltre ad avere lo scontro praticamente diretto con noi in casa loro, però quindi brutto sgambetto. Giocare a Denver è difficilissimo per tutti. Denver è una squadra quadrata, però diciamo che per una pretendente come dovrebbe essere Pittsburgh era una partita da vincere. L'hanno buttata via con un intercetto sul finale orrendo, veramente una cosa tremenda da vedere. L'ha intercettato il lineman, ma poteva tranquillamente essere un intercetto del corner su quel lancio in endzone. Insomma, una brutta, brutta partita. E poi niente, poi c'è anche qualche problema in casa Packers, ovviamente l'abbiamo detto, non si capisce bene di chi sia la colpa, si vocifera che McCarthy, l'head coach, sia già da un'altra parte a fine stagione. Io continuo a dire che mi stupisce questa aurea di intoccabilità che circonda, è un termine pessimo, intoccabilità, probabilmente non esiste. Vabbè, però era per
reso
dire...
l'idea.
Ecco, passatemelo di Aaron Rodgers, che secondo me gode di una stima dentro e fuori dall'ambiente che mi sembra per molti tratti ingiustificata, e sicuramente per me lui è uno dei colpevoli numero uno di questa stagione di Green Bay, che comunque verosimilmente sarà senza partite dopo la 17ª settimana. Quindi sono tantissimi gli aspetti. Ti ridirei la parola chiudendo con una notizia un po' minore, però insomma, gli Indianapolis Colts, che sono una delle squadre più in forma di questo momento, perdono il tight end Jake Doyle, che è una brutta perdita anche per loro, per la stagione, e quindi bisogna vedere come Reich raddrizzerà in corsa questa mancanza.
Ovviamente non esultiamo, ma visto che noi con i tight end abbiamo poca dimestichezza in marcatura, e visto che dovremo incontrare gli Indianapolis Colts, vabbè, ci dispiace.
Certo. Vabbè, però fino a quando non gli togli Ebron penso che sia comunque complicato.
Vabbè, almeno ne abbiamo uno solo da marcare, non due, dai. Con questo è tutto per questa puntata del True Blue Show. Salutiamo quindi gli ospiti di oggi. Ciao e grazie a Mark Taccone.
E grazie a voi, permettimi di salutare i miei numerosissimi lettori che chiedono continuamente il pagellone. Ciao a tutti.
Grazie a Fabio Spollon per essere stato con noi. Grazie Fabio.
Grazie a te per l'invito, e speriamo la prossima volta di commentare una vittoria nostra, perché è già la terza volta che partecipo qui al tuo podcast e mi piacerebbe commentare una vittoria ogni tanto.
E la vittoria l'aveva commentata il tuo collega Contini. Porca miseria. Vabbè, niente, dai, comunque d'ora in poi inviteremo solo te. Se... egoisticamente parlando. Arrivederci infine anche a Francesco Cugusi. Grazie Francesco.
Grazie a voi per l'ospitalità come sempre.
Grazie anche a Luca Barbieri, Marco Volpi, Gnio Biagini e Federica Pelà, che torneranno ad animare la trasmissione del sabato. Non questo, in quanto già anticipato giocheremo di nuovo al giovedì, ma sabato 8 dicembre. Prima di chiudere devo ricordare a tutti di andare sulle pagine del blog, perché è cominciata la sottoscrizione della lotteria natalizia con ricchi premi e cotillon. Adesso questa puntata siamo andati lunghissimi e non abbiamo trovato tempo per essere un po' più precisi. Però se andate sul blog sicuramente trovate l'articolo a cura di Marco Volpi, che vi spiega cosa dovete fare, come partecipare, e vi illustra alla grande tutti i premi che potete vincere.
Ringraziamo anche tutti i ragazzi della grande famiglia di Cutting Edge, che vi invito a seguire tramite il loro sito e pagina Facebook per gli aggiornamenti su tutti i podcast in programma. Non mancate di seguirci seguire le pagine del nostro sito www.trubluoblog.net e continuate a rimanere aggiornati sulle nostre attività tramite i nostri account Facebook e Twitter. Vi ricordo che le puntate del podcast, presenti e passate, sono ascoltabili e scaricabili, oltre che dalle pagine del blog, sulla piattaforma Spreaker di The Cutting Edge, sulla relativa app, da iTunes e su Spotify. Grazie a chi ci ha seguito fin qui e appuntamento con una nuova puntata del True Blue Show in compagnia mia e dei nostri ospiti. Un saluto e un ringraziamento da Roby e alla prossima.